www.redigio.it e la storia continua. Il crepuscolo di ogni impero, lo sterminio dei mongoli. Ma il successo dell'esercito imperiale ad Ankou resterà tutto vano. In tutto il sud della Cina l'impero sta crollando come un castello di carte. I tradizionali codini, a cui i vecchi cinesi sono religiosamente affezionati e nei quali invece la giovane Cina vede l'emblema della schiavitù, vengono tagliati a migliaia, talvolta con apposite cerimonie pubbliche, tra lo scoppio di petardi e il suono dei clarini. I mongoli, ausiliari, odiati dalla monarchia, pagano con il sangue e le torture due secoli di parassitismo militare e sociale. Si sono cinesizzati in tutto, ma non sono mai riusciti ad assimilare del tutto la pronuncia del sud della Cina. Soprattutto non sanno pronunciare alla cinese la parola dieci. Perciò l'identificazione avviene ordinando alle persone sospette di contare ad alta voce. Il numero 10 decide della vita o della morte. Le città cadono una dopo l'altra nelle mani dei ribelli. Shanghai passa alla rivoluzione il 4 novembre. Canton, con un po' di ritardo questa volta, si dichiara repubblicana circa un mese dopo. Il pronunciamento di Wu Chang e il 2 dicembre il comandante del presidio governativo di Nanchino, il generale Xi Chao Tseng, passa al campo opposto e apre le porte della città, che aveva giurato di difendere fino alla morte. L'emozione è enorme. Nanchino è stata capitale della Cina al tempo dei Ming, la buona dinastia cinese che fu spodestata dagli usurpatori Manciù, e la vendetta quindi infierisce sul quartiere tartaro che è saccheggiato e incendiato. Tutto il sud della Cina è già nelle mani dei rivoltosi, ma Sun, l'uomo indicato da tutti come capo dei rivoluzionari, non è ancora tornato in patria. Il dottore di Canton è stato informato in anticipo della congiura di Wu Chang, ma non ha creduto che potesse avere successo e, anzi, voleva ordinare di sospendere l'azione, ma non ha potuto farlo perché ha perduto il codice di cui si serviva per mandare i messaggi in cifra ai suoi collaboratori. Al momento dell'insurrezione, come già si è detto, era a Denver e non ha voluto cambiare il suo programma. Perciò ha preso il treno per San Luis e proprio mentre il convoglio attraversa le praterie americane egli apprende dai giornali che la rivoluzione cinese avanza e che il suo capo è un certo dottor Sun Yat-sen. Lui allora parte per Londra e con tutta rapidità possibile con i mezzi di trasporto nel 1911, ben conoscendo la capitale britannica come centro nervoso e finanziario del mondo intero, e accolto quasi come se fosse già il capo del governo cinese, si incontra con il ministro degli esteri, Sir Edward Grey, e con i direttori dell'International Bank Consortium, la società finanziaria che amministra i prestiti alla Cina. Senza difficoltà, ottiene che sia sospeso ogni aiuto al governo imperiale cinese. Il dottor Sun non ha fretta di tornare in Cina. Da Londra va a Parigi, sempre preoccupato di far tagliare gli aiuti al governo di Pechino, all'Hotel Scribe, dove è sceso e giungono centinaia di telegrammi di amici e di sostenitori che lo invitano a tornare in Cina più presto. Le cose infatti si stanno complicando. Guan Shikai, comandante in capo dei governativi, è l'inverso di Sun Yat-sen. Ha il fisico dell'assassino, il sangue freddo e la disinvoltura del toreador, ma dietro questa facciata nasconde un opportunismo che non si è mai smentito. Yuan ha misurato la potenza del moto rivoluzionario e capisce che non riuscirà a venirne mai a capo con la forza e cerca di volgere la rivolta a suo profitto. Su richiesta di Yuan, il console britannico di Hankow attraversa lo Yangtze per portare agli insorti di Wuchang una proposta di armistizio. Il 15 dicembre la sede dei negoziati viene trasferita a Shanghai, nel municipio della concessione internazionale. La città, già enorme, offre il contrastante spettacolo di grandi ricchezze e grandi miserie. I codini tagliati riempiono i rigagnoli dove si raccolgono i rifiuti. Lo zucchetto col pompon rosso, tradizionale copricapo cinese, è scomparso. Nelle vetrine degli improvvisati cappellai si espongono vecchi berretti, cilindri, lobby alla moda europea, bandiere a 5 strisce orizzontali, rossa, gialla, blu, bianca e nera, pendono dagli edifici di via Canton e di via Nanchino. Lo stesso Sun Yat-sen ha disegnato quell'emblema per simboleggiare l'unione fraterna. Nel quadro della Repubblica Cinese, dei cinesi, dei manciù, dei mongoli, dei musulmani e dei tibetani. Illusione di un utopista. Nelle zone occupate dai rivoluzionari si infierisce atrocemente sui manciù e sui mongoli. Al municipio i negoziatori sono in ferri corti. Il rappresentante di Yuan, un cantonese chiamato Tong Chao Yi, chiede moderazione e rinvii. Wu Tingfang, ex ministro plenipotenziario a Washington, che rappresenta gli insorti, è invece intrattabile. Dichiara che i rivoluzionari sospenderanno le ostilità solo nel caso che Yuan Shikai accetti la Repubblica, abolisca l'impero manciù e convochi immediatamente una convenzione nazionale. E i colloqui vengono sospesi. Tong dichiara che personalmente è pronto ad accettare la Repubblica, ma che prima di decidere ufficialmente deve consultarsi con Yuan. Wu dichiara che bisogna attendere l'arrivo di Sun Yat-sen.